Controradio, Newsline Estate.
18.45, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio. Oggi venerdì 1 agosto 2025, la politica in apertura, le elezioni regionali d'autunno. Nella riunione di ieri sera il Movimento 5 Stelle Toscana ha affrontato con toni intensi il nodo delle alleanze per le regionali, opposizione alla giunta Giani, dubbi sul campo largo, il dilemma tra principi e pragmatismo per alla fine non decidere se sostenere Giani oppure no. Insomma, un nulla di fatto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Serata cruciale per il Movimento 5 Stelle in Toscana, è riunito per affrontare la questione più spinosa in vista delle elezioni regionali d'autunno: aderire o meno al campo largo promosso dal Partito Democratico e dall'uscente Eugenio Giani. Una decisione che non solo segna il destino della coalizione, ma mette alla prova la coerenza politica di un Movimento 5 Stelle che negli ultimi 5 anni ha rappresentato l'opposizione in consiglio regionale, spesso su posizioni di rottura con la maggioranza di centrosinistra. Durante l'incontro sono emerse tutte le difficoltà di una scelta sentita come sacrificio notevole. Secondo le parole del leader nazionale Giuseppe Conte, il confronto ha acceso il dibattito fra chi vede nell'alleanza uno strumento indispensabile per evitare una possibile vittoria delle destre e chi teme la perdita di credibilità. Entrare in giunta, ha detto Conte, sarebbe davvero difficile da giustificare, visto che l'abbiamo combattuta politicamente su progetti concreti. Il vertice si è chiuso senza una decisione ufficiale, ma con una linea di prudenza il gruppo si è riservato di valutare nelle prossime ore le condizioni poste sul tavolo nazionale, come la possibile vicepresidenza per Irene Galletti e il no a progetti contestati, primo fra tutti l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Non sono mancati appelli all'unità e alla responsabilità, con il riconoscimento che decideranno i territori in attesa di una posizione definitiva da sottoporre al voto degli iscritti. In una regione dove quasi il 50% degli elettori progressisti guarda favorevolmente ad un patto PD Movimento 5 Stelle, ma la base pentastellata tema di essere fagocitata, la serata di ieri ha rappresentato lo specchio delle tensioni nazionali del movimento.
A questo siamo, insomma, c'è grande confusione sopra e sotto il cielo, come cantava qualcuno. Buonasera, per orientarci, Luigi Caroppo, vice direttore della Nazione, grazie di essere con noi, Luigi.
Ciao Domenico, buonasera a tutti.
Mentre proseguono anche i colloqui, no, del Partito Democratico alla ricerca del bandolo della matassa per questo campo largo, larghissimo, che ci abbiamo capito finora, Luigi?
Ma ci abbiamo capito molto poco, perché c'è disorientamento, perché se guardiamo il calendario non manca molto al 12 ottobre o al 26 ottobre, date in cui si potrebbe andare a votare per le elezioni regionali. Quindi, se vogliamo, come abbiamo detto tante volte, riavvicinare un po' il popolo degli elettori anche alla politica, questi giochi e queste meline e queste trattative che sono, mi sembra, molto sui nomi e poco sui programmi, non fanno bene sicuramente a combattere l'astensionismo. Quindi siamo ancora un po' in alto mare, ma il tempo stringe, quindi c'è un candidato, secondo me naturale, del centro-sinistra, perché non si è mai visto che un governatore non viene ricandidato. Poi è l'elettorato, appunto, a scegliere e a dire se ha fatto bene o ha fatto male, però ancora siamo così sospesi.
Tu sei un amante del calcio, quindi ricorderai la frase di Boskov, no? Famosa: chi ha sbagliato? Pagliuca, no? In questo mi ricordo, era un gol famoso, credo, contro l'Inter proprio. Ma in questo caso chi ha sbagliato? Perché voglio dire, siamo a discutere a poche settimane dalle elezioni della possibilità di allearsi o meno col Movimento 5 Stelle. Forse un dibattito andava fatto prima.
Sicuramente andava fatto prima, dici bene, e va fatto anche in prospettiva non solo regionale ma anche nazionale, perché insomma bisogna capire se questo campo largo ha teste e gambe per vivere e costruirci intorno, appunto, un'alleanza. Se si vuol fare un'alleanza bisogna puntare, come è stato detto tante volte, alle cose che ci sono in comune e cercare di smussare un po' gli angoli sulle cose che dividono. È vero che sul territorio toscano ci sono delle questioni piuttosto rilevanti che dividono il Movimento 5 Stelle e il PD. Se ne ricordavate nel servizio, ce n'è una così che è chiara a tutti, che è lo sviluppo o meno dell'aeroporto di Firenze, ma c'è anche la questione ad esempio della multiutility della Toscana, che è un argomento, una questione molto rilevante che ha diviso. Quindi non lo so, se si vogliono trovare dei punti in comune e non dei compromessi, forse questa alleanza si fa, altrimenti è destinata a vivere nella precarietà anche se venisse realizzata.
Un'ultima domanda, Luigi, approfittando della tua cortesia. C'è un tema anche nazionale, no? Secondo me, poi mi sbaglio, però il gioco di Conte, perché nel frattempo anche nel PD i giochi si stanno muovendo, no? L'uscita di Franceschini, che conta molto all'interno del partito, quindi la Schlein, al di là di quello che appare, non ha una grande solidità, o comunque deve confrontarsi con delle dinamiche che forse pochi mesi fa non c'erano. Allora Conte forse pensa anche di entrare in questa dinamica, perché naturalmente l'elettorato schleiniano è quello che magari potrebbe, no, qualora cadesse la segretaria, più essere appetibile per il Movimento 5 Stelle, o è fantapolitica?
No, c'è sicuramente questa possibilità, però anche oggi Paolo Mieli sul Corriere della Sera guardava appunto al voto del 2027 di questa partita di PD e Movimento 5 Stelle, sottolineava giustamente che il PD deve scegliere anche questo PD che non è stato visto arrivare, ma che poi è arrivato deve decidere cosa fare, perché c'è il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle, ma è in ostaggio di questo movimento di Conte. Conte sta facendo un lavoro da parte sua per il suo movimento assolutamente egregio e da fargli gli applausi, perché comunque è un punto di riferimento, una bussola su cui il centro-sinistra sta ruotando intorno, quindi ha catalizzato sicuramente l'attenzione, non solo l'attenzione ma anche chiede posti e chiede rilevanza politica, come si sta vedendo per le candidature a governatori delle varie regioni che andranno a votare.
Grazie Luigi Garoppo, vice direttore della Nazione, buon lavoro, buona serata a te.
Ciao a voi, grazie, buonasera.
Ciao. Vediamo il campo del centrodestra. Oggi il coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella ha presentato i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali del collegio 1, Firenze 1, Firenze Città. Saranno Maria Grazia Internò e Emanuele Roselli. L'obiettivo è di portare Forza Italia in Toscana al 10%. Questo è quanto ha detto Stella, che sul candidato governatore dice: la scelta è sul tavolo nazionale. Sentiamo.
Ma guarda, intanto noi abbiamo lavorato sul tavolo programmatico, portato le nostre idee, presentato il programma elettorale, messo i caposaldi di Forza Italia, l'abbassamento delle tasse, l'aliquota unica, sì allo sviluppo del sistema infrastrutturale toscano con l'aeroporto di Firenze, con la nuova pista, sì al ritorno di una sanità di prossimità, sia ai termovalorizzatori, sia alla quotazione in borsa della multiutility, che è un elemento di sviluppo, sia alle infrastrutture. L'abbiamo intitolato il nostro programma elettorale La Toscana dei Sì. Sappiamo che, come dire, siamo ormai alle porte coi sassi, la data è quasi certa, sarà il 12 di ottobre, io so che ci sarà un tavolo nazionale il prima possibile, abbiamo già messo sul campo le candidature, ma riguarda anche uno scacchiere di carattere nazionale, le regioni al voto sono 6, forse 7 con la Calabria se si accorperà nelle elezioni di novembre, e quindi spetterà ora ai leader nazionali fare la scelta migliore.
Qualche tempo fa, dopo la morte di Silvio Berlusconi, Forza Italia è andata quasi per sulla via dell'estinzione, no? Ora siete addirittura a guardare al 10% in Toscana. Partito in salute, arrivasse Pier Silvio?
Ma guardi, intanto non è una scelta che aspetta a me, io so che poi vedremo, io so che ci sono i congressi, abbiamo fatto congressi provinciali, faremo i congressi regionali, questa apertura nuova è anche un elemento di stimolo per tutti noi. Poi la famiglia è sempre molto attenta alle cose che succedono, oggi la guida è quella di Antonio Tajani, salda con i nostri vice segretari nazionali, fra l'altro siamo molto orgogliosi perché la Toscana esprime l'onorevole Deborah Bergamini come vice segretario nazionale.
Tra 72 giorni comunque vada, il 12 ottobre in Toscana si vota per il rinnovo del Consiglio regionale, avete sentito insomma tutte le carte in tavola, per capirci qualcosa di più questa mattina Raffaele Palumbo ha parlato con il professor Alessandro Chiaromonte, professore ordinario di Scienze della Politica presso l'Università di Firenze, sentiamo.
La forza del Movimento 5 Stelle a livello locale e regionale ormai lo abbiamo visto anche nelle precedenti tornate, è abbastanza limitata, anche perché spesso il Movimento 5 Stelle non ha un radicamento territoriale, non ha candidati che abbiano un grande seguito. Il Movimento 5 Stelle non ha una classe politica da poter spendere in questa direzione, almeno differentemente da altre forze politiche, tra cui certamente il Partito Democratico, ma anche altre che sono più presenti sul territorio. Quindi sicuramente il Movimento 5 Stelle a livello locale non ha grandi leve da poter utilizzare nei rapporti con gli altri partiti, però a livello nazionale sì, e lo vediamo appunto col protagonismo di Conte, con la necessità di Schlein di cercare di ricondurre il Movimento 5 Stelle all'interno di un'alleanza organica, che mi pare peraltro il Movimento 5 Stelle rifiuti in termini appunto assoluti, perché non vuole essere ingabbiato in una coalizione che sia, come dire, fatta una volta per tutte. Schlein persegue chiaramente questo obiettivo di costruire un centrosinistra che coincide più o meno con quel campo largo, quindi quella è la strategia ed è chiara ed è confermata in ogni singola decisione che la leader del PD prende.
Controradio Newsline Sera.
Dunque, avevo anticipato il tema della storia di questa sera, che questa ordinanza sta facendo molto discutere. Il sindaco del comune di Praia a Mare, che ha imposto il coprifuoco per i ragazzi under 14 che non potranno uscire da soli tra dopo la mezzanotte e fino alle 7 del mattino, sta facendo molto discutere. Nasce da episodi di degrado, di teppismo, risse eccetera tra ragazzini, uso improprio ai luoghi pubblici, però chiaramente una decisione molto particolare. Vi ho chiesto un parere, stanno arrivando già molti messaggi da parte vostra, 342 8104 111. No comment di Katia. Invece vediamo, Ale De Bell ci dice: mi sembra in linea con le ultime del ministro Salvini, coprifuoco ai giovani. Poi invece coprifuoco è sempre una parola odiosa, però non saprei, mi chiedo cosa ci faccia a giro un undicenne ad esempio alle 2 di notte da solo. Sono tutti grulli, è un altro parere che è arrivato. Poi ancora una, vediamo chi ha scritto. Silvia dice che la decisione ha preso sindaco, è regolare sta cosa e ci credo, le mie figlie mai fatto teppismo. Sì, ho capito, ma magari non erano a Praia a Mare, non lo so. Comunque continuate, 342 8104 111. La cronaca: il riciclaggio di denaro sporco nella Chinatown di Prato si è spostato dai money transfer al mondo delle criptovalute. È una vera e propria banca clandestina quella scoperta infatti nelle ultime ore dalla procura nel cuore della città. L'indagine svela un giro milionario e la produzione continuativa di documenti falsi. Particolari da Giorgio Bernardini.
Una banca segreta nel centro di Prato, ma soprattutto una centrale di riciclaggio che è stata scovata in via Respighi, nel cuore di Chinatown. A gestirla, secondo gli inquirenti, è un cinese di 45 anni, Cheng Banjie. Le sue attività provano che il riciclaggio di denaro sporco, frutto degli illeciti della criminalità orientale, si sposta dal canale dei money transfer a quello delle criptovalute. Cheng Banjie è stato fermato e perquisito. Aveva con sé 4 telefoni. Dentro uno di questi, gli investigatori hanno trovato 2 portafogli digitali, 2 wallet, collegati a conti in criptovaluta da capogiro. Oltre 10 milioni di dollari in transazioni per un valore di più di 9 milioni di euro movimentati in appena 3 mesi. Soldi in entrata da piattaforme online, in uscita invece finivano su una piattaforma finanziaria con sede in Cambogia, già segnalata dagli Stati Uniti come centro per il riciclaggio di denaro. Ma non è tutto. Nel blitz i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno trovato stampanti, laminatori, tessere vergini con chip e pellicole ologrammate, materiale pronto per creare carte di identità elettroniche false, valide anche per viaggi all'estero. Un sistema collaudato gestito da una rete criminale transnazionale. L'indagine punta proprio a svelare il volto sommerso del riciclaggio organizzato legato alla comunità cinese che negli ultimi anni, come flusso di denaro sporco, aveva fatto perdere le proprie tracce. Il flusso era passato da 1 milione di euro al giorno trasferito tramite money transfer da Prato alla Cina fino al 2010 a poche centinaia di migliaia di euro l'anno tracciati negli ultimi tempi. Ora un nuovo canale è stato scovato e l'indagine è solo all'inizio.
Il declassamento del Teatro della Toscana c'è la levata di scudi di molti artisti, in gran parte scritturati per la programmazione 25-26, che hanno scritto una lettera dove senza giri di parole parlano di un'aggressione senza precedenti. Oggi intanto l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini incontrerà i lavoratori per assicurarli sul loro futuro, sull'intenzione del comune, e come è noto ricorrerà al TAR, una strada questa giudicata invece non necessaria dalla Fondazione Cassa Risparmio Firenze, che è tra i finanziatori del teatro. I particolari da Sandra Salvato.
Umberto Orsini, Tony Servillo, Luca Zingaretti, Ottavia Piccolo, Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni, Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Armando Punzo, Virgilio Sieni, solo per citarne alcuni, perché la lista di artisti che vogliono esprimere indignazione per l'aggressione senza precedenti al Teatro della Toscana e alla Pergola che ne fa parte è davvero lunga. Firmano una lettera appello per dire che questo è un vero attacco non solo a Stefano Massini, per il quale denunciano si è compiuta una manovra politica per umiliarlo, ma anche nei confronti dei lavoratori del Teatro della Toscana, alla qualità di tutti noi, scrivono, che porteremo il nostro lavoro nella stagione di indiscutibile livello configurata dal nuovo direttore e adesso colpita dai voti dei commissari. A leggere i numeri pubblicati si tratta di una parabola impicchiata. La direzione artistica avrebbe preso 4.50 su un massimo di 7 punti, 5.5 su 9 è stata aggiudicata la qualità professionale del personale artistico, 5 su 9 tocca al progetto di produzione, mentre 1 su 2 a contabilità e affidabilità gestionale. Insomma, un giudizio tranchant che già un mese fa fece insorgere 3 membri della commissione che subito si dimisero prendendo le distanze dal declassamento. Il prossimo passo, ha annunciato la fondazione, sarà il ricorso al TAR. Intanto la programmazione partirà come da copione il 13 ottobre, senza cambiamenti. Il sipario si alzerà ora più che mai sul desiderio di stringersi attorno al Teatro della Toscana e cercare di cambiarne le sorti.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna all'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, Opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso sud tra Calenzano e Firenze Scandice, tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 rallentamenti verso Pisa tra Prato Est e Montecatini Terme. In Fipili per veicolo fermo in avaria, 2 km di coda tra Montelupo ed Empoli in direzione mare. Sempre in direzione Livorno, code a tratti per traffico intenso tra Empoli e Bivio SGC Fipili della Mazione Pisa. Siamo al traffico ferroviario per attesa del transito di un altro treno, il regionale 4136 Roma Termini Pisa Centrale sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per incidenti segnalati in via Domenico Moreno e viale Talenti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
I met them in a crowded room where people go to drink away their gloom.
He sat me down and so began the story of a charmless man.
Dunque, allora Silvia ci scrive ancora: 15 anni il coprifuoco, cioè 15 anni certamente non stavano con noi, ma il coprifuoco glielo davo io. Questo è un po' il tema, no? Perché la storia, come vi abbiamo preannunciato, avrà al centro questa ordinanza del sindaco di Praia a Mare, per cui da mezzanotte fino alle 7 di mattina gli under 14, cioè i ragazzini di sotto i 14 anni, non potranno uscire da soli, no? A seguito di atti vandalici, di risse, di situazioni poco chiare e anche poco piacevoli che si sono verificate, almeno questo che racconta il sindaco. Però per l'appunto uno dei temi è: ma è giusto che i ragazzi stiano in giro da soli dopo la mezzanotte? Non lo so, questo è un tema che vi pongo, ma ne parleremo poi con la dottoressa Elisa Pierallini, che è psicologa dell'età evolutiva. Scriveteci, nel frattempo fatemi sapere il vostro parere, 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp. La cronaca: c'è stata una nuova aggressione nei confronti di un autista di un autobus di Autolinee Toscane. È successo ieri in zona San Colombano a Scandicci, in provincia di Firenze, dove un uomo a bordo di un bus della linea 15 ha dato in scandescenza, ha colpito al volto il conducente, che ha chiesto l'intervento alle forze dell'ordine, è stato portato in pronto soccorso con 7 giorni di prognosi. A renderlo noto a Autolinee Toscane, siamo vicini al nostro collega, lo supporteremo nell'eventuale procedimento legale, questo quanto dice il presidente di AT Gianni Bechelli. Condanniamo l'ennesima aggressione nei confronti di un lavoratore che svolge servizio pubblico. La violenza e la mancanza di rispetto nei confronti di chi svolge il proprio lavoro non sono accettabili, e l'azienda poi valuterà di intraprendere le azioni legali del caso, compresa la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Spiagge toscane sotto attacco. Dall'alba vengono arate da mezzi meccanici che cancellano habitat naturali e mettono a rischio anche la sicurezza dei bagnanti. La denuncia arriva da Legambiente, capofila del progetto europeo Life Turtle Nest. Ai nostri microfoni Umberto Mazzantini. Legambiente Toscana dice: ruspe e trattori minacciano biodiversità e sicurezza, chiediamo una moratoria immediata. Sentiamo.
Da elementi naturali che ospitano anche la biodiversità, oltre che noi che andiamo a fare il bagno, si sono trasformate in una specie di elemento innaturale che viene gestito come se fosse una piazza urbana, dove l'unica attività a cui si pensa è la balneazione modernizzata, perché è una roba questa qui che è molto recente come forma di turismo. Le spiagge invece sono elementi naturali e che ospitano non solo vita stabile, ma anche animali molto rari che ci nidificano, come le tartarughe marine, alcuni uccelli marini, il fratino, le sperme, che a questo tipo di uso sono fortemente danneggiati, ma sono danneggiate le stesse spiagge, perché passare continuamente con le ruspe sulla sabbia delle spiagge le destruttura e favorisce l'erosione delle spiagge stesse, quindi si sta mettendo poi in pericolo anche la risorsa economica e si sta mettendo in pericolo animali come la tartaruga che ha nidificato stanotte a Lacona, qui all'isola d'Elba, che era scappata da una spiaggia, quella di campo, perché disturbata. La stessa tartaruga da campo stanotte si è trasferita a Lacona e ha nidificato a circa 7 metri dalla battigia. Anche lì è stata disturbata, ma fortunatamente è stata disturbata alla fine della nidificazione, quando aveva già fatto il nido e depositato le uova.
Dunque Massimo dice che il permesso di fare dopo mezzanotte l'ha avuto a 12 anni e ne ha 58. Me l'avrebbero levato subito se avessi fatto le cavolate, ha detto Massimo. Ma insomma, belli coraggiosi i tuoi genitori, mezzanotte dopo 12 anni, però sono scelte naturalmente, no? 342-8104-111 per i vostri pareri. A questo proposito, il leader della Lega, Matteo Salvini, propone di equiparare le pene legate ai reati commessi dai minori a quelli che vengono commessi dai maggiorenni, a fronte di un inedito sovraffollamento degli istituti minorili. Abbiamo chiesto un commento alla giurista esperta di diritto penitenziario Sofia Ciuffoletti, componente esperta del Tribunale per i minorenni di Firenze. Sentiamo.
Ma è un leitmotiv che in realtà ciclicamente si ripropone, però ci sono delle questioni molto problematiche che vanno affrontate prima di proporre politicamente un'iniziativa del genere, che ovviamente ha delle questioni preliminari critiche sul piano costituzionale.
Posso chiederle un flash su quello che accade a Firenze, nel minorile di Firenze?
È sovraffollata come in tutti gli altri istituti penali minorili. In questo momento la grande difficoltà, con tutto il lavoro che invece viene fatto, il nostro sistema penitenziario minorile aveva, diciamo così, tradizionalmente si basava su alcune, non solo principi, ma anche effettive realtà, concrete realtà che permettevano la possibilità di prendere queste persone, di prendersi carico anche delle loro fragilità, vulnerabilità. Questa cosa ancora c'è, soprattutto in un penale minorile come quello di Firenze. Eppure il sovraffollamento rischia di trascinare con sé questa grandissima tradizione. Credo che sia il più grande problema che oggi noi abbiamo nell'ambito minorile, se non pensiamo e non investiamo nel pensare davvero a quanto sia necessaria la presa in carico in tutto l'arco, diciamo così, del processo penale minorile, e ci concentriamo sull'idea dell'aumento delle pene, abbassamento dell'imputabilità. Quindi se c'è un problema alla base, noi non lo risolviamo, quando queste persone usciranno ovviamente saranno ancora più pericolose, questo è il vero dato, ancora più pericolose di prima. Quindi il sovraffollamento è il dramma in questo momento di tutti gli IPM, ovviamente anche di quello fiorentino.
Parliamo di medicina. Medicina generale, è stato presentato l'accordo integrativo regionale che sarà approvato in giunta la prossima settimana, a distanza di 12 anni dall'ultima intesa. Con il provvedimento si va a rinnovare e rafforzare l'assistenza territoriale. In via sperimentale i medici di famiglia svolgeranno la propria funzione anche all'interno delle case di comunità, e l'obiettivo è quello di garantire standard omogenei in tutti i territori e rispondere alla carenza dei medici soprattutto nelle aree interne. Santa Salvata ha sentito il governatore Regione Toscana Eugenio Giani.
La prima regione che sviluppa un accordo che ha quindi un significato nazionale nel momento in cui ci apprestiamo a varare quello che sono le case di comunità, gli ospedali di comunità, il nuovo modello, la rivoluzione della sanità territoriale. 77 nuove case di comunità. E come vengono popolate? Qual è la vera riforma? Il fatto che i medici di famiglia, dall'avere il loro ambulatorio individuale, si associano e entrano nelle case di comunità con 4, 6, 8, a Certaldo 8 medici. È evidente che anche il rapporto del cittadino con i medici di famiglia cambia. Se prima ci si affidava al telefono e magari ci si veniva a lamentare perché la telefonava non dava un buon segno, e io sono con i medici di famiglia, ce n'è qualcuno di loro che chiediamo 1800 pazienti, il fatto di avere un punto di riferimento che mette insieme gli ambulatori dà al cittadino la percezione che in quel mini presidio sanitario può trovare, se non trova il suo medico di famiglia, l'altro, quello che con lui è associato, e quindi trova una risposta e non si va al pronto soccorso e non si ingolfano. Non solo, noi in questo accordo abbiamo previsto anche degli incentivi, quindi un meccanismo premiale per l'assunzione di personale segreteria, di infermieri che possano coadiuvare questo lavoro nelle case e comunità. Io ritengo che la sanità territoriale, che accanto ai 46 ospedali va a prevedere più di 100 case di comunità e altrettanti 40 ospedali di comunità, avrà un volto completamente diverso.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
19:13, salutiamo e ringraziamo Simone Mangini, che è presidente dell'ordine, vicepresidente dell'ordine psicologi della Toscana. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Con lei vogliamo parlare di questa bella iniziativa, oltre 800 sanitari in Toscana digiunano a staffetta per Gaza, un'iniziativa peraltro nata dal basso, auto-organizzata. Come mai questa decisione?
Beh, allora, questa è stata una decisione che è arrivata dalle sensibilità dei colleghi e delle colleghe che operano nel Servizio Sanitario Nazionale. Penso che sia importante che anche come istituzioni ci andiamo ad accostare, andiamo a unirci a questo appello importante di centinaia di operatori del Servizio Sanitario Toscano, perché quello che sta accadendo è qualcosa di indicibile, quindi i migliaia di civili colpiti da violenza e da fame è qualcosa che non può più lasciarci non attivi nel provare a gestire e passare un segnale anche dal basso rispetto a quello che sta succedendo.
Come funziona? Il digiuno è simbolicamente davanti ai presidi sanitari, no?
Sì, davanti a tutti i presidi a diversi presidi sanitari della Regione Toscana, tanti colleghi si sono presentati e ci hanno messo la faccia per dire qualcosa contro quello che sta accadendo.
Peraltro la questione diciamo dell'aspetto psicologico, no? Di chi si trova a vivere situazioni del genere è sempre un po' misconosciuta. Immaginiamo come staranno i bambini, i ragazzi, anche nel momento in cui dopo, no? Speriamo quanto prima questa vicenda venga a terminare, senza contare quello che assorbono i nostri ragazzi, i nostri bambini nel vedere, nel leggere quello che viene da Gaza.
Ovviamente quelle che saranno le conseguenze psicologiche di questo trauma sono difficili da prevedere, anche perché si sta veramente andando oltre ogni cosa pensabile. In questo momento però mi sembra evidente che quello che è il problema principale è proprio un problema di sopravvivenza, che passa attraverso quelle che sono le uccisioni, quello che è la violenza che si sta vedendo, la mancanza di risorse a livello di cibo, a livello di farmaci, di tutela della salute. Quindi penso che il trauma psicologico sarà qualcosa di molto grave, quello che lascerà. In questo momento ovviamente l'emergenza è un'emergenza umanitaria a 360 gradi. Per quanto riguarda invece i nostri bambini, i nostri minori, questa è nostra responsabilità. Cioè penso che quello che sta accadendo in questi giorni da parte dei sanitari toscani possa aiutarli a ridare un nuovo contesto a quello che sta accadendo. Purtroppo tante istituzioni non si sono mosse in questa direzione, ma noi abbiamo una profonda responsabilità nei confronti dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi per provare a riportarli su un concetto di umanità differente da quella che si sta vedendo e da quella che stanno esprimendo le istituzioni politiche in particolare.
Grazie Simone Mangini, vicepresidente Ordine Psicologi Toscana. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi Enriquez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana. Sponsor BAC Speakers.
Contro Radio.
Parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dichiara che non sussiste alcuna ipotesi di incompatibilità per l'avvocato Maurizio Frittelli come presidente della SP Montedomini, dopo comunicate di creazione al vetriolo da parte dei consiglieri dell'opposizione di centrodestra in Palazzo Vecchio. Adesso è l'Autorità Nazionale Anticorruzione a fare chiarezza. Frittelli, che peraltro ricopre il ruolo di presidente di Montedomini a titolo gratuito, commenta così ai nostri microfoni il pronunciamento dell'Autorità Anticorruzione.
Io ero decisamente convinto, anche se me l'ero vista la questione, che non ci fossero termini per questa incompatibilità. L'ANAC ha non soltanto confermato tutto questo, ma lo ha fatto in una maniera senza lasciare alcun dubbio, nel senso che leggo l'ultima parte e dice: si ritiene di concludere l'incarico di presidente dell'ASP Montedomini non è dotato di deleghe gestionali e tanto induce ad escludere la sua qualificazione quale incarico di amministratore di ente e dunque la carenza dei presupposti applicativi. Non solo, ma siccome c'era il tema di incompatibilità fra ASP Montedomini e ORT, dice: tale conclusione rende superflua la qualificazione dell'incarico di presidente dell'ORT Toscana, e quindi dice assolutamente insussistente. Cioè, in estrema sintesi, cosa dice là? Dice: io devo esaminare, e lo devo fare, è un obbligo di legge, nel momento in cui uno espone un dubbio, l'ANAC si deve pronunciare facendo tutti gli accertamenti del caso. Dice l'ANAC: io devo verificare i presupposti, sia perché l'incompatibilità deve essere fra Montedomini e ORT, attraverso quali elementi, la natura dell'ente e le funzioni che il presidente deve svolgere in entrambe le strutture. E alla fine dice: no, non ci sono gli estremi, tant'è che a questo punto, non essendoci gli estremi per Montedomini, io non sto neanche a fare uno studio sulla qualificazione di ORT, visto che viene a mancare a monte un presupposto.
Le reti dei collettivi Wish Parade Firenze hanno organizzato un presidio sonoro di raccolta fondi nel corso di Santa Pollonia in risposta all'attacco vandalico avvenuto lo scorso 30 giugno, quando gli spazi autogestiti della polveriera, spazio comune, sono stati deturpati con svastiche scritte di matrice fascista. Questo è uno spazio prezioso non solo per gli studenti, ma anche per chi vive nel centro storico. Per questo ha bisogno di una mobilitazione costante per essere difeso, questo quanto affermano gli organizzatori. A settembre è previsto un incontro tra le realtà coinvolte nella gestione dello spazio per decidere sul suo futuro. Viola Giacalone ha intervistato un membro di Wish Parade.
Polveriera non ha bisogno di una mobilitazione, una tantum in risposta ad azioni schifose come questa, ma la polveriera spazio comune ha bisogno di modalità concrete di azione che siano quotidiane, perché innanzitutto ha bisogno che studenti e studentesse abbiano la serenità e la consapevolezza che quello è uno spazio per loro aperto, e poi ha bisogno anche della cittadinanza attiva, solidale, soprattutto chi abita nel quartiere del centro storico, che ha difficoltà a trovare spazi verdi.
Qual è il futuro, la prospettiva per la polveriera? Perché ero rimasta che dovevano farci degli uffici, no? Del comune.
Sì. Al momento di questi progetti ancora non si ha una contezza dettagliata, non ci sono precisazioni su quando inizieranno questi lavori. Sicuramente l'irruzione che già avevo citato del 29 giugno ha riportato un po' di attenzione su quelle che sono le sorti dello spazio. Quindi c'è stato, da un lato, sia in ambito istituzionale, diciamo in consiglio comunale, un'interrogazione che il consigliere Dimitri Palagi ha posto, a cui l'assessore Dario Danti ha risposto, e dall'altro appunto una mobilitazione un po' più dal basso, come quella per esempio che la rete dei collettivi Wish ha messo su. Diciamo che la promessa è quella entro settembre ci dovrebbe essere un incontro tra tutte le parti che fino a questo momento si sono rimbalzate un po' la patata bollente. Qui mi sto riferendo all'ARSU, ovvero l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, e la Regione Toscana.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera ve l'abbiamo un po' anticipata, no? Parte da questa notizia che viene da Praia Mare, in Calabria, in provincia di Cosenza, dove il sindaco Antonino De Lorenzo ha firmato un'ordinanza che vieta ai minori 14 anni non accompagnati di circolare da mezzanotte alle 7 del mattino. E una disposizione rimarrà in vigore fino a settembre. Le motivazioni sono diverse: schiamazzi, anche risse a quanto pare, poi un uso smodato e diciamo che mette in pericolo l'incolumità dei minorenni e delle altre persone, di monopattini e mezzi elettrici. Questo è un po' l'insieme delle cose che hanno portato il sindaco a emanare questa ordinanza. Sta di fatto che i ragazzi appunto dovranno essere accompagnati se vogliono uscire dopo la mezzanotte e mezzo. Che tipo di significato ha dal punto di vista della corretta evoluzione e sviluppo dei ragazzi una ordinanza del genere, come ordinanze simili anche, no? Noi ci siamo occupati recentemente del divieto di giocare in spiaggia. Buonasera e grazie alla dottoressa Elisa Pierallini, psicologa. Grazie di essere con noi. È caduta la linea, la recuperiamo, ma nel frattempo vi leggiamo altri messaggi che sono arrivati sul tema. Penso che non è una questione di quanto o quando i ragazzi possono stare fuori, ma chi lo decide. Personalmente non credo sia compito di un politico. È però un amministratore, poi deve fare i conti anche con quello che accade sul territorio. Perché sennò certo è compito della famiglia educare il ragazzo, è compito dell'amministratore gestire al meglio il territorio, no? Frank invece ci dice: chiave coprifuoco a mezzanotte dal 12 fino a 14, poi con il motorino a 15, ciaone, facevo anche le due a volte, classe 79, sano, vegetariano, artigiano rispettato, Frank il biciclettaio, ma insomma questo è da verificare, Frank. No, sto scherzando. Allora, abbiamo recuperato la dottoressa Pirellini. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Come possiamo giudicare questa ordinanza?
Allora, innanzitutto credo che la strada significativa per gli adolescenti è l'ascolto, e di certo non bloccarli, fare restrizioni, non può aiutare. gli adolescenti sono cittadini di un territorio e come tale lo abitano, lo attraversano e lo vivono. Io credo fondamentale, anche come psicologa territoriale che lavoro proprio per un ente locale, che abbiamo un compito di costruire strategie politiche differenti che offrino spazi di bellezza dove gli adolescenti devono socializzare, possono stare insieme con tutte le generazioni. Solo così possiamo creare dei territori sicuri e sereni.
Allora, sì, sì, a questo proposito volevo leggerle un bel messaggio che è arrivato da Carolina, che ci dice, insomma, parte da un episodio: un allenatore alla scuola calcio di mio figlio allontanò un suo coetaneo alla squadra, bimbi 9-10 anni, convocò i genitori dicendogli la scuola calcio insegna la tecnica per giocare, l'educazione di questi ragazzi devono impararla a casa. Il problema, dice Carolina, è proprio questo: l'ordinanza del sindaco non può sostituire l'educazione che deve essere impartita tra le mura domestiche. Lei che ne pensa?
Ecco, anche la parte educativa è interessante, perché tutto deve essere un terreno educante. I genitori devono essere responsabilizzati a educare e per questo il territorio deve coinvolgere i genitori dei bambini, dei ragazzi che saranno poi futuri adulti in politiche educanti di bellezza. Ma anche le società sportive, le scuole fanno parte di questa tribù di adulti che educano ragazzi che dovranno essere adulti felici. Solo così possiamo avere dei territori sicuri.
Allora, però io faccio l'avvocato del diavolo, no? Mi metto nei panni del sindaco De Lorenzo. Se è vero quello che lui racconta, cioè schiamazzi, fastidio nei confronti di altre persone, conosciamo, no, il fenomeno delle baby gang, quindi non ci inventiamo nulla, uso smodato e non corretto di monopattini, mezzi elettrici, piccole risse, un amministratore che deve fare in questi casi?
Ad esempio coinvolgerli attivamente negli spazi pubblici che un paese, un territorio ha, perché comunque sono cittadini e per questo se vengono ascoltati
io
vengono
credo che questi siano cittadini temporanei, nel senso che siano vacanzieri.
Sì, sì. I vacanzieri di certo se trovano un ambiente di bellezza è meno difficile che venga distrutto, disturbato e è chiaro anche che quando siamo in vacanza alcuni freni inibitori sia dei bambini, dei ragazzi e degli adulti sono differenti e quindi probabilmente ci vuole anche un posto aperto e accolto all'altro.
Grazie alla dottoressa Elisa Pierallini, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Arrivederci.
Beh, sì, no, cioè il tema è interessante. Io racconto la mia, recentemente mi sono trovato in una spiaggia, a un certo punto sono arrivati a 30 centimetri praticamente dall'asciugamano che avevo steso, un gruppo di 15 ragazzini. Peraltro credo fossero insomma orientali, mettiamolo così, con un pentolone pieno, vi garantisco, di couscous che emanava degli odori molto molto forti, diciamo un gruppo particolarmente così focoso, vabbè, insomma alla fine sono dovuto andare via, ecco, mettiamola così. Comunque continuando a scrivere, ma io sono alle previsioni del tempo che sono le seguenti per quello che riguarda la prima vi dico però c'è un appello della Regione Toscana a donare sangue e plasma, mi raccomando, l'estate è sempre un periodo difficile da questo punto di vista. Sulla Toscana domani peggioramento con cielo nuvoloso, molto nuvoloso, associato a precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche, inizialmente sulle zone nord occidentali in estensione al resto delle zone centro meridionali, variabile in maremma con precipitazioni a carattere isolato occasionale, venti deboli moderati meridionali, rotazione a ponente, marimo temperature in lieve aumento, le minime in calo, le massime. Davvero tutto, grazie a Pierluigi Megahertz per l'ottima regia. Dalla prossima settimana io mi trasloco in fascia mattutina per tutto il mese di agosto. agosto. La fascia serale sarà condotta dai colleghi. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.